Stiamo vedendo le caratteristiche dell'uomo che guida la chiesa locale. E quando approfondiamo un passo come questo, quando parla esclusivamente delle guide, degli anziani, dei pastori che devono condurre la chiesa, c'è un senso molto sobrio nel modo in cui un anziano può vedere e approcciarsi nei confronti di queste qualifiche, perché l'anziano stesso riconosce che questa non è una virtù naturale, umana, che l'uomo stesso ha prodotto in sé, ma è qualcosa che lo Spirito Santo ha fatto in lui, ha fatto negli anziani che guidano le chiese. E dico questo perché quando noi ci approcciamo o studiamo queste qualifiche, possiamo vedere come Dio forma un uomo, come Dio forma questi uomini e li rende esemplari per gli altri. E noi possiamo pensare che questi uomini sono super uomini o che questi uomini possono diventare arroganti nell'essere esemplari, ma c'è qualcosa che nella scrittura il Signore Gesù Cristo dice che a chi ha dato, a chi ha ascoltato, a chi ha ricevuto, più gli verrà dato, e a chi non ha, quello che ha gli verrà tolto. E perché dico questo? Perché ogni volta che un credente riceve più grazia, riceve più responsabilità, cresce e matura nella fede, c'è un altro aspetto che porta all'umiliazione del credente dinanzi al Signore. E qual è? È il fatto che lui dovrà rendere conto per ciò che lui sta ricevendo nel modo in cui lui viva in modo fedele dinanzi al Signore. Perciò possiamo dire da una parte noi desideriamo crescere, essere sempre più conformi a Cristo, dall'altra parte c'è questo secondo aspetto che mentre noi cresciamo il Signore ci dona più grazia, più responsabili e più fedeltà richiede il Signore da parte nostra. Perciò è qualcosa che come Chiesa possiamo dire ci porta a essere equilibrati dinanzi a una crescita sana nella fede. E quando noi stiamo vedendo le caratteristiche dell'uomo che guida la chiesa locale, abbiamo detto, è questo che fa lo Spirito Santo negli uomini che lui chiamerà a guidare la chiesa. E perciò vogliamo leggere il nostro passo, perché continueremo ad approfondire le qualifiche degli anziani o le virtù che possiede l'anziano, che sono quelli che Dio si aspetta in coloro che guidano la chiesa. Prima Timoteo capitolo 3 versetti da 2 a 7, leggiamo dal versetto 1. Certa è questa affermazione: se uno aspira all'incarico di vescovo, desidera un'attività lodevole. Bisogna dunque che il vescovo sia irreprensibile, marito di una sola moglie, sobrio, prudente, dignitoso, ospitale, capace di insegnare, non dedito al vino né violento, ma sia mite, non litigioso, non attaccato al denaro, che governi bene la propria famiglia e tenga i figli sottomessi e pienamente rispettuosi. Perché se uno non sa governare la propria famiglia, come potrà aver cura della Chiesa di Dio? Che non sia convertito di recente, affinché non diventi presuntuoso e cada nella condanna inflitta al diavolo. Bisogna inoltre che abbia una buona testimonianza da quelli di fuori, perché non cada in discredito e nel laccio del diavolo. Queste sono le caratteristiche dell'uomo che guida la chiesa locale. Possiamo dire che guardando tutto il passo, versetto da 1 a 7, ci sono due caratteristiche principali che ci aiutano a identificare l'uomo che deve guidare la chiesa locale. Il primo è il versetto 1, la sua chiamata. Questo è qualcosa che accade nell'uomo che viene chiamato a essere anziano. E versetti da 2 a 7 riguarda la sua irreprensibilità, o possiamo dire la sua integrità. Queste sono le due caratteristiche, possiamo dire in modo generale, che noi possiamo vedere negli anziani, noi possiamo vedere in coloro che saranno futuri anziani. Ed è quello che ci permette di discernere se queste persone sono quelle che Dio ha preparato per guidare la chiesa locale. La sua chiamata e la sua irreprensibilità o integrità sono cruciali per scegliere anziani. Possiamo dire che l'uomo che guida la chiesa locale ha ricevuto una chiamata e allo stesso tempo ha maturato nella fede a tal punto che manifesta che cosa? Tutto ciò che leggiamo dal versetto 2 al versetto 7. Questo è qualcosa che possiamo dire, lo Spirito Santo lo chiama nel suo interno, nel suo cuore, e questo verrà manifestato come? Nel modo in cui lui desidererà ardentemente il pascere la Chiesa, il occuparsi, il curare la Chiesa e l'aiutare la Chiesa che sia sempre più conforme all'immagine di Cristo. E allo stesso tempo lo Spirito Santo convaliderà questa chiamata affinché non sia qualcosa solo di soggettivo, come? Nel modo in cui lo matura affinché la Chiesa lo riconosca come tale. Perciò questo è molto ma molto utile, perché l'anziano di Chiesa è costituito dallo Spirito Santo per guidare la Chiesa. Lo ha costituito per pascere, per sorvegliare, per curare. E la Chiesa lo riconosce vedendo proprio la sua vita. Non è, possiamo dire, soltanto insegnare la parola, poter predicare, ma riguarda di più. Riguarda tutto ciò che l'uomo fa come, o possiamo dire, in se stesso, le qualifiche riguardano la sua propria persona, le qualifiche riguardano la sua vita familiare, le qualifiche riguardano anche la sua maturità spirituale e riguarda anche la sua testimonianza con i non credenti. Possiamo dire che queste qualifiche vedono all'uomo di Dio che è chiamato o che sta guidando la Chiesa a che venga esaminato in ogni aspetto della sua vita, 360 gradi. Possiamo dire com'è a casa, deve essere in chiesa. Com'è in chiesa, deve essere fuori con i non credenti. È una persona integra. E queste qualifiche sono quelle che indicano se la persona che sta guidando è idonea per quel compito. Voi siete chiamati a vedere la vita di Simone, la vita mia, che rientrano in queste qualifiche. Allo stesso tempo, noi vedendo altre chiese, possiamo discernere, senza giudicare perché non è la nostra chiesa, ma discernere se quegli anziani sono qualificati per il compito che stanno svolgendo. Possiamo dire la nostra consapevolezza di sapere che quella persona è idonea si basa non su come predica, su quello che dice, se è eloquente, se non è eloquente, ma si basa su com'è la sua vita, che poi ovviamente sappiamo l'anziano deve avere la capacità di interpretare correttamente le scritture, applicarle correttamente le scritture affinché la Chiesa possa crescere in conformità a Cristo. E sappiamo che attraverso ciò che è scritto noi riconosciamo questo, perché Paolo ha fatto questo con Timoteo. Noi abbiamo una lettera ispirata e Paolo ha scritto a Timoteo perché ad Efeso c'era disordine tra i membri, disordine nel culto, c'era falso insegnamento, la conduzione, possiamo dire tutto questo indica che nella conduzione qualcosa non andava bene, non andava bene. E Timoteo deve assicurarsi se gli anziani che stanno guidando la chiesa di Efeso sono proprio quelli che Dio ha costituito per pascere la chiesa. E allo stesso tempo potrà identificare quale di questi anziani che stavano guidando la Chiesa erano idoni per farlo e allo stesso tempo poter riconoscere forse altri uomini che lo Spirito Santo aveva formato e avrebbe costituito anziani. E quindi questa lettera è molto ma molto pratica. Non è soltanto vedere standard o vedere ciò che Dio si aspetta come qualcosa di irraggiungibile, ma è qualcosa che Dio lo ha dato affinché la Chiesa possa riconoscere come deve essere l'uomo di Dio e come deve essere la Chiesa allo stesso tempo, perché sappiamo, le qualifiche degli anziani sono affinché gli anziani siano l'esempio o lo standard umano, possiamo dire, per la Chiesa, affinché la Chiesa stessa possa crescere in quella direzione. Possiamo vederlo o pensare a questo considerando l'esempio opposto, una persona che non vive una vita santa, pensiamo a un falso insegnante che non si preoccupava per il peccato, non gli interessava essere una persona immorale. Questo sarebbe stato lo standard che la Chiesa avrebbe raggiunto e si sarebbe conformato adesso. Invece Dio suscita questi uomini affinché lo standard della sua Chiesa possa essere a un livello dove la Chiesa cresce in direzione A, affinché possa essere sempre più simile a Cristo. E quello che abbiamo visto al versetto 2 è che bisogna che il Vescovo sia in questo modo. Paolo lo ha detto con un bisogno. Bisogna, è necessario che sia così. Non sono suggerimenti, non è qualcosa che è impossibile all'uomo raggiungere. Umanamente sì è impossibile, ma è Dio proprio che deve intervenire nella vita dell'uomo affinché diventi con queste qualifiche. Qualifiche di cui poi l'uomo sarà, possiamo dire, responsabile nel non squalificarsi. Dovrà essere responsabile nel curare tutto ciò che è la sua vita cristiana affinché lui non venga squalificato da ciò che lui ha ricevuto. Pensate a quale responsabilità possiede un anziano, non soltanto per ciò che ha ricevuto, ma anche per quello che renderà conto. C'è stato un anziano che era conosciuto a noi, che alcuni anni fa, lui, dopo una vita consacrata al Signore, dopo una vita che si era dato allo studio per insegnare la scrittura, è caduto, si è squalificato. E quindi quello mostra che tutto ciò che lui aveva ricevuto, ad un tratto, si è squalificato. Ecco la responsabilità dell'uomo di Dio, dell'anziano, di essere vigilante non soltanto sul gregge, ma anche su se stesso, affinché lui non venga squalificato. È una grande responsabilità. E quando parliamo di irreprensibilità, non stiamo parlando di una persona perfetta, ma dal non essere accusato di qualche cosa. Possiamo dire, la persona irreprensibile, versetto 2, bisogna dunque che il vescovo sia irreprensibile, sta parlando di che questa persona non possiede un peccato palese o una situazione così peccaminosa che lo porta ad essere reprensibile. Ed essere reprensibile, possiamo dire, o irreprensibile, che nessuno lo può prendere. Possiamo dire che l'anziano irreprensibile non significa che non peccherà, ma che non c'è qualcosa nella sua vita che è un continuo peccato che lo rende colpevole e lo porta a eliminare il suo esempio davanti alla sua famiglia, alla sua chiesa e alla società in cui si trova. Ma pensando alla prima qualifica dell'anziano, l'irreprensibilità, abbiamo anche detto che cosa? Che questa irreprensibilità è qualcosa che lo porta anche a santificarsi, a ricercare la santificazione. È un filtro attraverso tutto ciò che lui fa, deve passare, possiamo dire. Non è semplicemente dire che cosa si deve fare, ma farlo in un modo irreprensibile, in un modo che non sia peccaminoso. E abbiamo detto anche che il suo focus non sarà proprio nell'essere irreprensibile necessariamente, ma sarà nel voler onorare il Signore, nel rappresentare il Signore, nel vivere correttamente per il suo Signore, volendo essere irreprensibile. Al centro sempre c'è Cristo. La sua obbedienza si deve a Lui. E l'essere irreprensibile è una qualifica. È una qualifica, è qualcosa di molto importante anche sapere che, come abbiamo detto, l'irreprensibilità non è qualcosa che tocca soltanto agli anziani, ma tocca a tutta la Chiesa. Abbiamo riflettuto su questo domenica scorsa pensando a quanto noi abbiamo considerato l'irreprensibilità nella nostra vita. Perché solitamente vediamo questo come qualcosa negli anziani, ma Paolo dice, Filippesi 2, 14, dice: fate ogni cosa senza mormorie e senza dispute, perché siate irreprensibili e integri. E Paolo lo sta dicendo non a un anziano di chiesa, lo sta dicendo a tutta la chiesa. Perciò ecco perché le qualifiche sono così utili per riconoscere gli anziani, ma anche perché la chiesa possa conoscere qual è lo standard dove tutti insieme stiamo andando. Tutti dobbiamo essere irreprensibili. Nel caso degli anziani, noi dobbiamo essere irreprensibili. Nel caso dei membri, alcune cose possono essere tollerate, possiamo dire, ma l'irreprensibilità è lo standard verso dove la Chiesa deve crescere. Deve crescere. E la seconda qualifica che troviamo nel passo, se voi vedete versetto 2, dice: bisogna dunque che il vescovo sia irreprensibile. E poi Paolo dà una seconda qualifica: marito di una sola moglie. Marito di una sola moglie. Cosa significa quello che Paolo sta dicendo? Alcuni sostengono che Paolo sta dicendo che l'anziano deve essere uno che non pratica la poligamia. Deve essere un marito di una sola moglie, non deve avere tante mogli. Questo è ciò che alcuni intendono pensando a questo passo. Ed è molto interessante, perché quando noi ci approcciamo a un passo dove ci sono tante vedute o interpretazioni, noi dobbiamo capire ciò che Paolo ha detto in quel contesto. E quindi alcuni sostengono che Paolo sta vietando la poligamia. Perché? Perché viene detto marito di una sola moglie. Ma possiamo dire questo: ai tempi di Paolo la poligamia non era così popolare come è stato in altri tempi. Anche noi, leggendo l'Antico Testamento, possiamo vedere la poligamia di cui tante persone nella Bibbia praticavano. Ma a quei tempi, nel primo secolo, non c'era bisogno di, possiamo dire, di sposare tante donne. Per quale motivo? E diciamo bisogno a livello peccaminoso. Perché l'immoralità sessuale era comune. Un uomo poteva avere tante concubine, poteva anche, pensando ad Efeso, andare direttamente al tempio dove si praticava la prostituzione come un rito religioso. E quindi il fatto che Paolo stia dicendo che sta vietando a un uomo essere poligamo o avere diverse mogli non è proprio l'intento di Paolo, perché possiamo pensare già nessun membro della Chiesa sarebbe stato in quella condizione, quantomeno un anziano. Perciò Paolo non sta dicendo marito di una sola moglie per riferirsi a che l'anziano deve avere una sola moglie. In altri casi è sostenuto che Paolo sta dicendo che l'anziano deve essere sposato e che l'anziano non può essere una persona non sposata. Perché? Perché il passo dice marito di una sola moglie. Ma pensiamo a questo: se questo fosse l'intento di Paolo, Paolo stesso sarebbe stato squalificato. Prima Corinzi 7:8, leggo per voi velocemente. Diciamo che Paolo disse ai celibi e alle vedove: però dico che bene per loro che se ne stiano come sto anch'io. E in diversi riferimenti nella scrittura leggiamo che Paolo era del collegio degli anziani che imponevano le mani. Perciò Paolo era un uomo che era considerato apostolo, ma anche tra gli anziani. Perciò se Paolo avrebbe detto che doveva essere sposato l'anziano, lui direttamente sarebbe stato squalificato. Ma pensiamo anche a Timoteo. Timoteo non sappiamo quello che era la sua, non viene in nessuna parte della scrittura rivelato che lui fosse sposato o no, ma da quello che vediamo è possibile che Timoteo era una persona non sposata e che stava esercitando il suo ufficio come anziano nella chiesa di Efeso. Quindi possiamo dire anche che altri pensano che questa qualifica è per escludere che cosa? Che un uomo anziano, che un uomo divorziato possa essere anziano. E qua stiamo entrando nel terreno delle, possiamo dire, delle nuove nozze anche, divorzio, nuove nozze. E ci sarebbe tanto da dire e aprire un discorso, ma non lo apriremo in questo momento. Ma Paolo non si sta soffermando sullo stato civile dell'uomo che guida la chiesa locale. Perché? Perché molti dicono marito di una sola moglie, sta intendendo che quella persona non può essere stata divorziata e risposata. Ma di nuovo, stiamo parlando di una virtù, di una qualifica che possiede l'anziano di chiesa. Altri dicono che Paolo sta affermando uomini che si sono risposati dopo essere stati vedovi. Questo è qualcosa anche che la scrittura mostra che non è così. Prima Corinzi 7:39, parlando delle donne vedove, mostra che se uno si risposa non è peccato dopo essere stato vedovo. Prima Corinzi 7:39 dice: la moglie è vincolata per tutto il tempo che vive suo marito, ma se il marito muore, ella è libera di sposarsi con chi vuole, purché lo faccia nel Signore. Quindi una persona che è diventata vedova, vedovo, può risposarsi. Anche prima Timoteo 5:19 Paolo sta parlando di nuovo delle vedove. Dice: voglio dunque che le vedove giovani si risposino, abbiano figli, governino la casa, non diano agli avversari alcuna occasione di maldicenza. E quindi quello che stiamo vedendo è che una persona vedova può risposarsi. Tornando al nostro passo, ci aiuta a capire che cosa? Di che non è l'intento di Paolo di fermare a qualcuno che si sia sposato dopo l'essere diventato vedovo. E poi possiamo dire che quando noi leggiamo marito di una sola moglie, Paolo non sta facendo riferimento al suo stato civile, non sta dicendo dipende se è sposato, se non è sposato, se è vedovo, ecco quello che voi dovete fare. No, sta dicendo marito di una sola moglie, o come si potrebbe dire, possiamo dire dall'originale, uomo di una sola donna. Perché le parole che si usano per uomo, per marito e per moglie si possono anche usare per dire uomo o donna. E perciò questa è una qualifica morale, dove Paolo sta dicendo che l'anziano deve essere uomo di una sola donna. Paolo sta andando non al suo stato civile, ma sta andando al suo cuore, come si trova il suo cuore nel momento in cui lui sta essendo un anziano. Questa è una qualifica morale, è una virtù, e riguarda che l'uomo di Dio che deve guidare la chiesa locale è un uomo fedele. Fedele a chi? A sua moglie. È un uomo di una sola donna, non sta pensando ad altre donne, non è doppio con sua moglie. Questo indica che cosa? La sua integrità morale e la sua fedeltà verso sua moglie. Possiamo dire che l'uomo che guida la chiesa locale è completamente devoto alla donna che Dio gli ha dato. È devoto con la sua mente ed è devoto con il suo cuore. Lui è un uomo di una sola donna, è dedito assolutamente e continuamente a sua moglie. E possiamo prendere come implicazione, per fare questo, lui cosa fa? Lui protegge il suo cuore, lui protegge i suoi occhi, lui protegge i suoi pensieri e lui protegge le sue azioni. Questo è qualcosa dove lui desidera quello e si adopera per quello. È interessante notare che Paolo, dopo di mettere l'irreprensibilità, lui va subito diretto a che cosa? Al cuore dell'uomo nei confronti di sua moglie. E il pastore John MacArthur dice che questo è, nella sua ovviamente osservazione, che questo potrebbe essere perché è il peccato dove più pastori cadono, proprio nel non essere più un uomo di una sola donna. Quindi Paolo mostra: l'anziano è uomo di una sola donna che è sua moglie. Lui è fedele, lui è leale, e questo si vede. Pensate, questo è l'esempio che Dio vuole per la sua Chiesa. E se questo è l'esempio che Dio vuole per la sua Chiesa, cosa significa? Significa che la Chiesa deve essere in questo modo. Andate in 1 Timoteo 5:9. Perché come abbiamo detto, questa è una qualifica che è per l'uomo che guida la chiesa locale, ma è quello che Dio si aspetta di tutta la Chiesa. Paolo, parlando delle vedove, disse, versetto 9, la vedova sia iscritta nel catalogo quando abbia non meno di 70 anni, quando è stata moglie di un solo marito, quando è conosciuta per le sue opere, per aver allevato figli, esercitato l'ospitalità, lavato i piedi ai santi, soccorso gli afflitti, concorso a ogni opera buona. Quindi in questo catalogo la Chiesa di Efeso deve registrare donne pie che hanno mostrato la loro pietà nel modo in cui hanno servito i santi e si sono dedicati alle buone opere. E guardate come dice, è stata moglie di un solo marito. Di nuovo, non sta parlando del suo stato civile, ma sta parlando allo stesso modo di come sta parlando Paolo degli anziani. Perché la frase è uguale, solo che al contrario, invece di dire marito di una sola moglie, moglie di un solo marito. Perciò questo, vediamo che questo riguarda non solo gli anziani sono richiesti di essere in quella condizione, ma quello standard è per tutta la Chiesa. Perciò pensa allo standard che Dio richiede della sua Chiesa, lo richiede ai suoi anziani, a coloro che si occupano di servire il sommo pastore pascendo la Chiesa, ma allo stesso tempo questo è richiesto a tutta la Chiesa. E parla delle vedove e per implicazione questo è per ogni uomo della Chiesa. Considera questo, quanto è importante il tuo cuore. Quanto è importante che il tuo cuore sia dedito solo ed esclusivamente a tua moglie. Lealtà, fedeltà. Questo è richiesto agli anziani. Ma come noi stiamo vedendo, questo è richiesto a tutta la Chiesa, uomo e donna che sia. Con questo che stiamo vedendo, gli anziani sono leali, sono fedeli, sono devoti alle loro mogli, devono essere, possiamo dire, puri di cuore. Ma anche la Chiesa deve seguire questo esempio, perché anche a loro è richiesto lo stesso. In Ebrei 13:4 leggiamo che il matrimonio sia tenuto in onore da tutti e il letto coniugale non sia macchiato da infedeltà. E poi dice, poiché Dio giudicherà i fornicatori e gli adulteri. Questo è molto sobrio. Paolo vuole che Timoteo vada a capire quel uomo che sta guidando la Chiesa è leale a sua moglie. Se lui non è leale a sua moglie, lui non sarà leale a nessun'altra persona. Perché se la propria persona, che è la propria carne sua, verrà tradita da questa persona, pensate ciò che farà con le altre persone. Questo è il punto. In Efesini 5 sappiamo che il marito deve curare sua moglie come la propria carne, deve amare sua moglie come Cristo ha amato la Chiesa. Se il proprio marito non cura sua moglie in quel senso, se il marito non si dà in quel senso, se non lo fa verso la sua propria carne, non lo farà neanche per le altre persone. Considerate questo. Paolo vuole questo. Vuole che Timoteo si assicuri che gli anziani adempiono questa qualifica. E possiamo pensare come si applica questa verità ad un anziano che non è sposato. Perché sta parlando che l'uomo deve essere uomo di una sola donna. Beh, l'anziano che non è sposato manifesterà questa qualifica nel modo in cui lui è un esempio di che cosa? Di purezza morale, è libero da fornicazione ed è libero dalla reputazione di un comportamento malizioso. Possiamo dire alla fine tutto questo dove sta portando alla purezza di cuore, sia che sia sposato sia che non sia sposato. Infatti andate in 1 Timoteo capitolo 5 versetti 1 e 2, Paolo dice: non riprendere con asprezza l'uomo anziano, ma esortalo come si esorta un padre, i giovani come fratelli, le donne anziane come madri. E guardate come deve fare Timoteo verso le donne giovani, le giovani come sorella, come sorelle in tutta purezza. Timoteo deve essere puro. Prima Timoteo 4:1, di nuovo Paolo parlando a Timoteo, 4:12, dice: nessuno disprezzi la tua giovane età, ma sii di esempio ai credenti nel parlare, nel comportamento, nell'amore, nella fede, nella purezza. Questo è ciò che deve manifestare un anziano: purezza di cuore, che si manifesta come? Nei confronti di sua moglie si è sposato, e si manifesterà come? Nei confronti di altre donne, nel modo in cui lui si comporta in questo modo. Sia che sia sposato, sia che non sia sposato, lui è chiamato a essere puro di cuore. E pensate, se l'anziano non ha in questo momento una moglie, quando Paolo sta vedendo quello, e Dio provvederà per lui una moglie, cosa succederà? Lui avrà il suo cuore puro, come quando non era sposato, e lui sarà devoto ed esclusivo per sua moglie. Possiamo dire: dove inizia la fedeltà di un uomo? Dove inizia? Nel proprio cuore. C'è Paul Washer che, parlando, lui dice: quando un giovane uomo andava da lui, gli diceva: sto lottando con questo, con questo, con questo, ovviamente cose riguardo una purezza di cuore, Paul Washer le diceva: cosa stai guardando? Perché tutto inizia lì. Sappiamo che la concupiscenza è quella che ci attira, e poi tutto quello ci porta una catena che porta al peccato. Perciò la purezza di cuore inizia dove? Nel nostro proprio cuore. Gesù dirà che non è quando l'uomo commette l'atto di fornicazione che ha peccato, ma quando ha desiderato la donna nel suo cuore. Molto, ma molto importante. L'uomo di Dio che guida la chiesa locale deve essere uomo di una sola donna. Non indica lo stato civile che deve avere l'anziano che guida la chiesa locale, ma cosa indica? Indica in quale stato si trova il cuore dell'anziano che guida la chiesa locale. Se è sposato, sarà fedele, leale, devoto a sua moglie. Se non è sposato, sarà puro, libero da fornicazione e dalla reputazione di un comportamento malizioso. Domanda per noi: sposati, non sposati, uomini, donne, siamo in questo modo? Siamo puri di cuore? Questa è la domanda. Perché Dio se lo aspetta degli anziani, ma Dio se lo aspetta di tutta la sua chiesa. E come Gesù guardava il cuore dei farisei e poteva dire quello per convincerli di peccato, allo stesso tempo Dio guarda i nostri cuori. Filippesi 4:8, come possiamo coltivare un cuore che va in quella direzione? Filippesi 4:8 dice: quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, e poi, come dice, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetti dei vostri pensieri. Ecco la nostra, possiamo dire, il nostro punto fermo per coltivare un cuore puro. Pensare a tutte le cose pure, a tutte le cose pure. E dice Paolo: siano oggetto dei vostri pensieri. E guardate cosa dirà il versetto 9: le cose che avete imparate, ricevute, udite da me, viste in me, fatele, e il Dio della pace sarà con voi. possiamo dire il modo o il modello o ciò che Dio sta facendo con Paolo e i Filippesi non è cambiato nel nostro tempo. Non siamo gli apostoli, non ci sono più apostoli, ma sono gli anziani, che sono quelli che vivono in un modo esemplare dinanzi a Dio, non perfetto, ma esemplare, irreprensibile, e che allo stesso tempo la Chiesa può vedere per crescere in quella direzione che ovviamente sappiamo, il fine di tutto è Cristo. Possiamo dire verità, esempio, ubbidienza, e lo Spirito Santo che ci santifica, ci rendono sempre più puri di cuore. Bisogna che l'anziano sia, sta parlando al presente, continuamente, che l'anziano sia uomo di una sola donna. E se l'anziano verrà meno in questo, sarà squalificato. Se si ravvede, dopo aver commesso quell'atto, come qualsiasi altro credente, Giovanni, in prima Giovanni dice che chi pecca può avere un avvocato presso il Padre, e poi lui è giusto e buono da perdonarci. E se un anziano commette un peccato, potrà essere ristorato se si ravvede, ma non possederà più quell'irreprensibilità che l'anziano deve possedere. Poi c'è un'altra qualifica, l'essere sobrio. L'anziano deve essere sobrio. Questa parola, quando è usata come un verbo, significa l'essere liberi dall'influenza di prodotti inebrianti. Significa essere liberi dal vino. Il fatto che sia sobrio, l'anziano, indica che è uno che pensa con chiarezza. Deve pensare con chiarezza per quale motivo? Perché lui deve prendere decisioni e guidare la Chiesa. E questa chiarezza, nel modo in cui lui pensa, lo porterà a che cosa? A essere equilibrato. Questa è una virtù che si trova in coloro che guidano la Chiesa locale, ma anche Tito 2, parlando degli uomini di età avanzata, dice che loro devono essere sobri, allo stesso modo degli anziani. Di nuovo, ciò che Dio richiede agli anziani lo richiede per tutta la Chiesa. Gli uomini della Chiesa, possiamo dire, devono essere sobri. E questa sobrietà, possiamo dire, porta l'uomo a che cosa? Ad avere una forza interiore che porta l'uomo a frenarsi da qualsiasi eccesso che potrebbe annebbiare la propria lucidità. È una forza interiore che gli permette all'uomo di fermarsi per poter capire ciò che sta succedendo. Possiamo dire che l'essere sobrio si riferisce al pensare adeguatamente, chiaramente, e di conseguenza porta equilibrio per poter prendere decisioni. Molto, ma molto utile, perché noi possiamo vedere che quando una persona prende buone decisioni è perché è abile. No, è anche una capacità spirituale nel modo in cui la persona può riflettere chiaramente sulla base di ciò che è scritto e prendere decisioni corrette per fare la volontà di Dio. Un'altra qualifica, bisogna che l'anziano sia prudente, dice. Se la sobrietà si riferisce al pensare adeguatamente, la prudenza si riferisce all'agire adeguatamente. Possiamo dire dal pensiero, anche l'agire è qualcosa che è conforme al volere di Dio. L'essere prudente si riferisce al possedere una mente sana, che porta a avere controllo sulle passioni e desideri, e questo autocontrollo non gli permetterà di fare ciò che è incorretto o irragionevole. La prudenza, in questo senso, controlla l'uomo dentro ciò che è ammissibile e approvato. Questo è molto, anche molto pratico e molto utile, perché tutto questo che noi stiamo vedendo non proviene dall'uomo stesso, la nostra mente è corrotta a causa del nostro peccato, ma ciò che la rende in questo modo non è l'uomo stesso, non è la sua capacità mentale di riflettere, è proprio lo Spirito Santo che quando noi ci mettiamo dinanzi alla scrittura e l'interpretiamo correttamente, nel capire la parola, questo ci dona questa comprensione, questa capacità di poter discernere, pensare correttamente per poi agire correttamente. In Tito 1:8 il termine prudente viene tradotto con assennato, cioè pieno di senno, giudizioso, avveduto, saggio. In Tito 2:5 viene anche detto che la donna anziana e le donne sposate devono essere prudenti. In Tito 2:5 la parola per prudenza viene tradotta come sagge. Quindi la Chiesa è chiamata a essere prudente. La Chiesa è chiamata a poter pensare correttamente e la Chiesa è chiamata ad agire correttamente su ciò che sta pensando correttamente. Molto importante. Perché questo ci porta anche a una cosa molto pratica. Noi non sapremo fare in ogni situazione ciò che è corretto per agire correttamente. Ed ecco che la Chiesa, secondo Efesini 4, si rafforza e si edifica nella forza e il vigore di uno e gli altri. E perciò nella moltitudine di consiglieri c'è saggezza. Ecco che quando noi ci troviamo in situazioni in cui non sappiamo, la prima cosa che possiamo fare è pregare, la seconda è leggere la scrittura, la terza, se non ho capito, è chiamare uno della Chiesa e dire: tu come faresti questo? E capire, e prendere il buono, prendere il male, lasciare il male e poi agire. Perché la Chiesa è chiamata a essere sobria, pensa bene, a essere prudente, agisce adeguatamente come gli anziani. Come gli anziani devono essere, la Chiesa deve essere ragionevole, deve ragionare quando deve giudicare le cose e deve agire correttamente. Possiamo vedere che cosa anche? Un agire prudente, ma che allo stesso tempo non è impetuoso, non risponde allo primo che gli viene nella testa, ma si ferma, pensa, riflette, si autocontrolla e dopodiché agisce sulla base di ciò che ha capito. E posso fare un esempio di questo, pensando, Paolo dice, se c'è qualche parola che noi possiamo dire, se c'è qualcosa che edifica, ditela affinché conferisca grazia. Però lui dice, se avete, se abbiamo, se non abbiamo niente, ecco dobbiamo essere prudenti a non dover dire niente. Perché abbiamo tre alternative. Quando possiamo dire qualcosa che edifica, qualcosa che non edifica o rimanere in silenzio. E per fare questo ci vuole prudenza. Ci vuole prudenza al sapere devo rispondere, come devo rispondere e di conseguenza agire sulla base che stiamo riflettendo. L'anziano è marito di una sola moglie, è sobrio, prudente. E lui è anche, ultima virtù che vedremo oggi, è dignitoso. Dignitoso. È la stessa parola che Paolo ha usato in 1 Timoteo 2:9 per dire che le donne si devono vestire in modo decoroso. La stessa parola. Nel caso di ciò che sta dicendo Paolo agli anziani, la parola può intendere rispettoso, moderato. La parola per dignitoso, che viene tradotto anche con decoroso, è una parola che proviene dalla parola greca cosmos, che significa ordine. Ordine è il contrario a cosmos, è caos, disordine. Perciò l'anziano è un anziano ordinato. Platone ha detto che la persona dignitosa è quella che senza mettersi in mostra adempie i suoi doveri di cittadino e lo fa in un modo ordinato. Ecco come ci dà luce per capire che cosa significa che una persona sia dignitosa. Noi come possiamo essere dignitosi? e noi riconosciamo se una persona è dignitosa nel modo in cui vive ordinatamente. Ordinatamente. Ma non significa ordinatamente così e basta. È un ordine dove c'è grazia, dove c'è misericordia, dove c'è flessibilità, ma in generale tutto è in ordine, possiamo dire. L'anziano è ordinato. Questo è lo standard per gli anziani. Come avevamo detto settimana scorsa, non è l'anziano in se stesso che è lo standard, ma è la verità lo standard. È la verità lo standard. E l'anziano vive quella verità. E allo stesso tempo, l'anziano, la Chiesa, tutti quanti possono vivere quella verità. Abbiamo sentito all'inizio proprio del culto, Simone ha letto prima Giovanni, coloro che praticano la verità non la praticano perché sono capaci in loro stessi, ma la praticano perché sono nati da Dio. Chiediti questo: se tu non puoi mettere in pratica la verità, matematicamente cosa significa? Che tu non sei nato di nuovo. Non sei nato di nuovo. E non potrai mai vivere questa parola, non potrai mai ubbidire a ciò che è scritto, perché non sei nato di nuovo. Questo nascere di nuovo è un dono di Dio. E Paolo sta mostrando questo. Vivere in questo modo non è qualcosa che viene dall'uomo, è qualcosa che lo Spirito Santo fa, e Timoteo deve riconoscerlo. Deve riconoscerlo. Domanda per noi: in quale aree della nostra vita dobbiamo cambiare sulla base di ciò che abbiamo ascoltato? Dove devi cambiare? Perché anche noi come anziani dobbiamo cambiare, dobbiamo crescere in questo, ma la Chiesa stessa deve crescere in questo. In quale aree della tua vita devi cambiare sulla base della sobrietà, della prudenza e della dignità, e anche sul fatto che tu devi essere un uomo di una sola donna? Perché il fine di tutto questo non è, possiamo dire, a livello orizzontale. Dio vede, il punto è a livello verticale. Verticale. Noi abbiamo come fine il Signore. Gli anziani devono essere gli uomini le cui vite siano caratterizzate dall'essenza di qualsiasi corruzione o macchia che possa far biasimare il Vangelo. In ogni ambito della vita, matrimonio, famiglia, comunità, l'anziano deve essere irreprensibile. Quale responsabilità abbiamo, Simone e io? Non è un vanto essere così, è timore. Perché noi renderemo più conto di voi, da ciò che insegniamo ogni domenica, da ciò che viviamo ogni giorno, ma allo stesso tempo, come succederà a noi, succederà a voi. Dio si aspetta la santità della sua Chiesa. Non solo che stiamo insieme, ma che cresciamo insieme in santità e in conformità a Cristo, nel modo in cui ci serviamo gli uni gli altri e nel modo in cui cresciamo sulla base di ciò che è scritto. Dio è così. Paolo ha detto: siate i miei imitatori come anch'io lo sono di Cristo. Paolo imitava Cristo e lui, imitando Cristo, chiama gli altri a dire: guardate questo esempio, crescete e imitate Cristo. Il punto è il Signore. L'uomo che guida la Chiesa locale. Domanda: davanti a tutto questo, quali cose devono cambiare nella tua vita? Quali cose devono cambiare nella tua vita? Quali cose devono cambiare nella nostra vita? Quali cose concrete dovrai fare riguardo a ciò che hai sentito? Perché ogni cosa che noi sentiamo mostrerà che cosa? Un problema. E da questo problema dovremo trovare una soluzione. E questa soluzione sarà in ciò che è scritto, affinché noi possiamo cambiare quelle cose che non vanno bene nella nostra vita, affinché possiamo essere sempre più simili a Cristo. Perciò, quali cose devi cambiare nella tua vita? Quali cose concrete dovrai fare sulla base di ciò che hai ascoltato? E la terza, come farai quello che devi fare? Tante volte sappiamo ciò che dobbiamo fare, ma non sappiamo come farlo. Noi sappiamo, dobbiamo essere santi. Ma come sono santo in questa situazione, in quest'altra situazione, in quest'altra situazione? Perciò la domanda è molto pratica. E voglio sottolineare che cosa? La Chiesa. Noi impariamo dall'esempio di altre persone. E questa Chiesa ha un grandissimo potenziale. Perché? Perché una Chiesa che ha tante persone di un'età anziana, che sono esemplari nel loro modo di vivere la fede, nel modo in cui loro sono perseveranti nella fede, ma non solo. Allo stesso tempo i giovani sono, possiamo dire, giovani uomini, giovani donne, sono esemplari nel modo in cui si consacrano al Signore. Perciò questa Chiesa è una Chiesa che deve sempre di più dipendere l'uno dell'altro affinché noi possiamo vivere sempre di più conforme all'immagine di Cristo. Che il Signore ci benedica in ciò che ascoltiamo e in ciò che impariamo. Preghiamo. Signore, vogliamo tanto ringraziarti per la tua grazia, Signore, e il tuo favore immeritato. Sei tu che ci hai salvati, che ci hai fatto nascere di nuovo. Sei tu che ci hai dato la capacità di ubbidirti. Sei tu che ci hai donato la fede, il ravvedimento. Sei tu colui che ci santifica. Tu metti in noi il volere e l'agire. Cioè, tu ci hai donato ogni cosa. Lo Spirito Santo dimora dentro di noi. La tua parola noi la possiamo comprendere perché tu ce la mostri, ce la spieghi. E ti servi di uomini, ti servi della Chiesa affinché noi possiamo essere sempre più simili a Cristo. Perciò, Signore, che tutto ciò che noi pensiamo possa avere come meta non solo il leggere la Scrittura, non solo il vivere una vita santa, ma che il fine di tutto sia essere sempre più come tuo Figlio. Questo è il nostro scopo, e che tutto ciò che facciamo, tutto ciò che viviamo, tutto ciò di cui abbiamo bisogno possa contribuire a che noi possiamo essere sempre più simili a tuo Figlio. Lui ne è degno. Ti ringraziamo, che tu benedica la nostra capacità di comprendere la parola e anche il nostro modo in cui possiamo ravvederci e vivere in ubbidienza a ciò che è scritto. Nel nome di Gesù preghiamo. Amen. Amen.